Cari amici, eccoci di nuovo riuniti per continuare il nostro studio sull'Apocalisse. Qualche tempo fa avevamo affrontato la domanda posta alla fine del capitolo 6: chi può sussistere? Vi avevo detto che c'erano due risposte. La prima si trova all'inizio del capitolo 7. Sono i 144.000. Abbiamo appena finito di studiare questo gruppo e vi propongo ora di vedere la seconda risposta che si trova nella seconda parte del capitolo 7. Leggiamo quindi in Apocalisse 7 i versetti da 9 a 17. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prosternarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen». Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: «Chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute?» Io gli risposi: «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e si hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Il gruppo qui descritto ci viene presentato come una gran folla che sta in piedi davanti al trono di Dio. Vi ricorderete senz'altro che nella domanda «chi sussisterà» c'è il verbo «sussistere», che in greco significa in realtà «stare in piedi». Chi può stare in piedi? E a questa domanda abbiamo qui la risposta: questa folla immensa che si tiene in piedi davanti al trono di Dio. Possiamo renderci conto che Giovanni è imbarazzato nel sapere chi sono queste persone. Ed è uno degli anziani che si rivolge a lui chiedendo: «Ma chi è questa gente vestita di vesti bianche?» E Giovanni, sconcertato, gli dice: «Ma mio signore, tu lo sai». E l'anziano allora gli risponde dando alcune precisazioni. La prima e che vengono dalla grande tribolazione. Come possiamo capire questa grande tribolazione? Di cosa si tratta? Vorrei ricordarvi il testo letto in Apocalisse 6, versetti 7 e 8, all'apertura del quarto sigillo. Leggiamolo. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Ecco una gran prova. Senza dubbio, la grande tribolazione. Ma possiamo forse trovare altre indicazioni nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24. In quel panorama della storia, in quel gran discorso escatologico dato da Gesù ai suoi discepoli poco prima della sua morte. Vediamo cosa dice delle persecuzioni degli ultimi tempi. Leggiamo quindi in Matteo 24 i versetti da 9 a 14. Gesù esce dal tempio, i suoi discepoli si avvicinano e inizia una discussione. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore di più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E aggiunge: e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando Gesù dice che questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, non allude a questa ultima missione dei 144.000, a coloro che hanno ricevuto la pioggia dello Spirito? Questi versetti potrebbero benissimo corrispondere alla grande tribolazione attraverso la quale sono passati e dalla quale sono scampati. Vi invito a leggere un secondo testo che mostrerà come questi tempi saranno difficili. Lo troviamo nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 3 e ai versetti da 1 a 5. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere, anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Tempi veramente difficili, dove la gente che si dichiara religiosa è forse la peggiore. Mi ricorda un testo nel libro del profeta Ezechiele, che mostrava quali erano i quattro flagelli che abbiamo visto all'apertura del quarto sigillo, ma dal quale emergerà un popolo secondo il cuore di Dio. Leggiamo Ezechiele 14, i versetti da 21 a 23. Infatti così parla Dio il Signore: non altrimenti avverrà, quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi, la spada, la fame, le bestie feroci e la peste, per sterminare uomini e bestie. Ma ecco, ne scamperà un residuo dei figli e delle figlie che saranno condotti fuori, che giungeranno a voi e di cui vedrete la condotta e le azioni. Allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro azioni e riconoscerete che, non senza ragione, io faccio quello che faccio contro di lei, dice Dio, il Signore. Sì, vengono dalla grande tribolazione. Ma ne emergono migliori, più belli, e le loro azioni e la loro condotta sono una consolazione per coloro che amano Dio. Non assomigliano ai 144.000? Penso che il popolo di Dio sarà sottoposto a una prova che farà però emergere dal suo seno una falange preparata e fiduciosa in Dio, che assolverà il piano, la strategia, la missione che Dio affiderà. Lasciatemi leggere un ultimo testo che va nella stessa direzione. Si trova nel libro del profeta Amos, al capitolo 9 e ai versetti 9 e 10. Poiché ecco, io darò ordini e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si scuote il setaccio, non cadrà nemmeno un granello in terra. Tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada, essi che dicono: la sventura non giungerà fino a noi e non ci toccherà, tutti quelli moriranno. In altri termini, il popolo di Dio verrà setacciato, ma nemmeno un granello verrà perso. Ecco a cosa sarà chiamato il popolo di Dio. Se la prima caratteristica di questo popolo consiste nel provenire dalla grande tribolazione, la seconda, molto importante, è che ha lavato la propria veste e l'ha imbiancata nel sangue dell'agnello. Abbiamo già visto che certe persone portano una veste bianca, in particolare all'apertura del quinto sigillo, le anime dei martiri sotto l'altare e il cui loro nome è stato esaminato, e ricevono una veste bianca. Qui la questione è diversa. Non ricevono la veste bianca come se fosse il passaporto per il cielo. La devono lavare, devono avere una parte attiva nell'ottenimento di questa veste. Non si tratta di persone decedute, sono bensì viventi. E vi ricordate che avevamo dato di questa veste bianca una definizione tratta da Apocalisse, capitolo 19 e versetto 8, che diceva: sono le opere giuste dei santi. La parola greca qui utilizzata è di caioma, che significa la giustizia, ma la giustizia applicata in un tribunale. Si tratta quindi di una decisione di giustizia. Ma quando questa giustizia si applica a una persona in vita, non è più solo una decisione di giustizia, è giustizia vissuta. Questo spiega perché il traduttore usa il termine le opere giuste dei santi. Così possiamo affermare che coloro che hanno la veste bianca sono quelli che nella loro vita hanno ottenuto un carattere senza macchia, una vita senza macchia, e hanno anche ottenuto una decisione di giustizia nei loro confronti. E se una decisione di giustizia è presa, sono allora già accolti come eletti. Quindi la loro sorte è sigillata ed è per questo che stanno davanti al trono di Dio e adorano Dio nel suo tempio. Vediamo l'indicazione che può darci l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 2 e al versetto 6. L'Apostolo Paolo, parlando a questi concittadini e suoi correligionari, dice: «E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Gesù Cristo». Parla a persone che gli stanno accanto e dice loro: «Ma Dio ci ha fatti già sedere nei luoghi celesti». Detto altrimenti, queste persone che camminano con Dio camminano su questa terra, ma avendo già i loro pensieri e il loro cuore nel cielo. D'altronde, la fine del testo, in Apocalisse 7, versetto 15, lo dice chiaramente. «Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio». Hanno già ricevuto la ricompensa? Sono già in paradiso? E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non abbiamo qui la prova che queste persone sono ancora sulla terra? Non hanno ancora ricevuto ciò che è stato loro promesso? Sono lì, nel tempio. Lo servono ogni giorno nel suo tempio. Era una promessa già fatta alla chiesa di Filadelfia, come possiamo leggere in Apocalisse, capitolo 3, versetto 12. «Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome». Servire Dio nel suo tempio è la grande folla, ma ricevere il nome di Dio sulla fronte sono i 144.000. Come conciliare tutto questo? Entrambi rispondono alla domanda: chi può sussistere? Di conseguenza, questi due gruppi sono molto vicini, si assomigliano molto. Proseguendo nello studio, vedremo come sta la cosa. All'inizio del testo vediamo questa folla immensa davanti al trono di Dio, ma un'altra caratteristica ci è data di questa folla. Tengono delle palme in mano. Che cosa significa? Vi ricordate senza dubbio dell'entrata gloriosa di Gesù a Gerusalemme. Il popolo che lo attendeva aveva tagliato dei rami di palma un po' dappertutto. L'hanno accolto gridando «Osanna al figlio di Davide!». La gente lo aspettava con le palme in mano. Ebbene, quella folla immensa che ha le palme in mano aspetta Gesù, e quelli che lo aspettano l'hanno visto. Mi direte, ma Gesù non andò al supplizio? Certo, ma quando tornerà non sarà per il supplizio, torna per restare con i suoi, per mai più lasciarli. Allora queste persone aspettano Gesù e lo vedranno. Questa grande folla è quella che lo vedrà. Sono coloro che lo aspettano con le palme in mano e che hanno la gioia di essere in vita al momento del suo ritorno. Non è una prospettiva straordinaria? Dio ci invita a questo, e ciò sarà dato all'ultima generazione. Non so se noi saremo della partita. Non so se noi faremo parte di coloro che saranno come delle colonne nel suo tempio, delle colonne che resisteranno e che saranno ancora in piedi quando Cristo tornerà. Ma me lo auguro e spero che ci ritroveremo, ma che siamo morti o viventi al momento del suo ritorno, Gesù ci accoglierà tutti insieme.